Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del percorso formativo per sviluppatori su Microsoft SharePoint 2010. Sono Paolo Pialorsi del gruppo DevLib e qui trovate i miei riferimenti, così come quelli di Giuseppe Marchi di Dev4Side, che insieme a me sta registrando e gestendo questo percorso formativo per Microsoft. Andiamo subito a concentrarci su quello che è il tema di questa puntata. In particolare su Link to SharePoint, che è l'argomento che verrà trattato oggi. Di Link to SharePoint vedremo un'introduzione a Link, Language Integrated Query, in quanto tale, e rapidamente ho scritto just in case, nel senso che non è detto che tutti conoscano che cos'è Language Integrated Query, quindi ho pensato di fare una breve introduzione, ma abbastanza rapida, sull'idea, per capire meglio poi come questo si contestualizza all'interno di SharePoint. E quindi poi ci concentreremo su Link to SharePoint in termini di architettura e anche in termini di modello di querying e di disegno delle entità utilizzate da Link to SharePoint, così come sulle problematiche di gestione dell'accesso ai dati e della concorrenza. Quindi vediamo innanzitutto che cos'è Link. Link può essere definito come un nuovo modello di programmazione pensato per integrare il concetto di query nei linguaggi Microsoft.NET. L'obiettivo è quello di consentire un accesso facilitato e unificato a grafi di oggetti memoria piuttosto che strutture dati relazionali o oggetti che rappresentano XML info set, o in generale qualsiasi fonte dati esterna che vogliamo consumare all'interno di un'applicazione .NET. Di fatto Link è da pensare più come uno strumento che non come un'architettura, nel senso che non ha impatti su quelle che sono le architetture dei nostri software, ma ha invece impatti su quella che è la qualità e la mantenibilità del codice che andiamo a scrivere, così come la leggibilità del codice. Language Integrated Query non è un qualcosa che dobbiamo per forza utilizzare o adottare, ma è sicuramente un qualcosa che è consigliabile valutare nel momento in cui si deve adottare una tecnologia come Microsoft.NET nello sviluppo di un'applicazione moderna. In generale, Language Integrated Query è pensato per lavorare nei linguaggi disponibili in .NET, in particolare a partire dal C# 3.0 Visual Basic 2008, verso strutture dati in memoria, quindi grafi di oggetti, tramite quello che viene chiamato Link to Objects, piuttosto che verso strutture dati relazionali, tramite Link to Dataset, se dobbiamo interrogare nei dataset, ma anche e soprattutto attraverso Link to SQL o Link to Entities, che sono le due declinazioni più importanti di Link per il mondo relazionale. E in particolare Link to Entities sfrutta Entity Framework nelle sue varie versioni e quindi è ad oggi, per la gran parte delle applicazioni di accesso ai dati relazionali tramite Link, lo strumento principe da valutare. E poi Link to XML, che consente di interfacciarsi ed eseguire query link verso grafi di nodi XML. Link non è però uno strumento per fare query all'interno del codice al posto di SQL Server, cioè non è una forma di embedded SQL Server o di embedded SQL in generale all'interno del nostro codice, e non è uno strumento per fare object relational mapping. Può essere utilizzato per farlo. E infatti Link to SQL è un ORM, se volete, in versione semplificata, mirato solo su SQL Server, e Link to Entities è un ORM un po' più completo, in particolare a partire dalle ultime versioni 4.0 e 4.1 di Entity Framework, ma queste sono solo due particolari applicazioni di Language Integrated Query, che in generale non è pensato solo unicamente per fare query sui dati e non è pensato per rappresentare un ORM. Non è neanche un modo per spostare quello che è il data layer di un'architettura software all'interno del presentation layer di un'applicazione, perché non è l'esistenza di link a dover modificare le architetture dei software che abbiamo già implementato. E in generale, come vi ho già anche accennato, non è obbligatorio usarlo, ma può migliorare la qualità della vita dei programmatori. In che modo? Fornendo una sintassi nuova nel codice che ci consente di rappresentare interrogazioni o query su dati di qualsivoglia tipo con una sintassi e con dei costrutti che sono comuni a prescindere dal tipo di dato che interroghiamo, cioè che io vado a interrogare un grafo di nodi XML piuttosto che una lista di record in una tabella di SQL Server, piuttosto che in Oracle, piuttosto che una lista di item in SharePoint, come vedremo fra poco, io posso usare uno stesso costrutto di codice, una stessa sintassi e quindi avere un approccio migliore alla scrittura del codice e poi alla mantenibilità. Link funziona in questo modo. può sfruttare o dei dati in memoria, che quindi sono già in memoria, sfruttando degli extension method, che sono una caratteristica di .NET Framework 3.5, e che di fatto fanno per noi una serie di operazioni sui dati che abbiamo in memoria, per filtrarli, ordinarli, paginarli e quant'altro. Oppure può lavorare su dei dati esterni, acceduti attraverso degli oggetti che si chiamano query provider, e che di fatto sono dei motori di accesso specializzati per il repository che devono andare a interrogare. E quindi, per esempio, Link to SQL piuttosto che Link to Entities sfruttano dei query provider mirati per andare o su SQL Server o su Entity Framework. Quando io definisco una query link, di fatto sto descrivendo una query che lavorerà su una enumerazione di elementi. Se questi elementi sono in memoria, nel chiamare la getEnumerator, nel fare quindi per esempio il for each su quella collezione di elementi in memoria, il metodo di getEnumerator del browsing che andrò a fare sugli oggetti lavorerà in memoria tramite gli extension method. Se invece andrò a utilizzare un provider esterno su una struttura dati in un repository esterno, allora quello che accadrà è che verrà costruito un expression tree che verrà convertito in una query specifica per il contesto che sto andando a interrogare. Questo accade perché tutto ciò che noi sfogliamo o attraverso una query link è in realtà navigato attraverso l'interfaccia IEnumerableDT. Quando ciò che interroghiamo implementa solo unicamente IEnumerableDT, ciò che accade è che vengono invocati appunto dei metodi di estensione di .NET Framework, per esempio il link to object o il link to XML, che convertono quella query link che noi scriviamo in una serie di chiamate a metodi che faranno in memoria le operazioni di filtering, sorting, paging e quant'altro. Se invece l'oggetto che stiamo interrogando implementa anche l'interfaccia iQueryable, allora l'interfaccia iQueryable fornisce delle proprietà e dei metodi in più che ci consentono di interfacciarci con il query provider che sta dietro le quinte, del repository che stiamo interrogando e che ci consentirà di avere la conversione in expression tree di quello che stiamo, descrivendo come query e che poi verrà eseguito dal, query provider, convertendolo effettivamente nella query esplicita per il target repository che stiamo andando a leggere. E qui, per esempio, abbiamo appunto Link to SQL per andare su SQL Server, Link to Entities per sfruttare Entity Framework, ma anche Link to SharePoint nel momento in cui ciò che interroghiamo sono degli item che stanno all'interno delle liste di SharePoint. Dopo questo breve e rapido excursus su Link in quanto tale, concentriamoci quindi su Link to SharePoint. Ebbene, da quello che abbiamo appena detto, Link to SharePoint non è altro che un query provider link ufficiale, ho scritto, nel senso che è prodotto da Microsoft e che ha come target SharePoint, quindi il repository su cui si vanno a fare le interrogazioni è Microsoft SharePoint 2010. L'idea è quella di darci un accesso tipizzato a mo' di Object Relational Mapper su quelle che sono le entità che abbiamo all'interno di SharePoint, in realtà rappresentate in SharePoint come item di liste. Sfrutta iQueryable perché sfrutta un modello basato su query provider, quindi non lavora in memoria, ma definisce un expression tree che viene convertito in una query CAML, Collaborative Application Markup Language, è l'acronimo, CAML è l'acronimo di, e è supportato server side, dove abbiamo il server object model, ma anche client side se sfruttiamo il client object model o le REST API di SharePoint, anche se quello di cui ci occuperemo noi è la declinazione server side, in quanto Link to SharePoint in quanto tale è il modello server side. Più in generale, se vogliamo pensare a SharePoint come piattaforma di gestione di dati all'interno di siti che collezionano web, liste e item all'interno di queste liste, interne o esterne che siano, dal punto di vista della programmazione, questi dati possono essere acceduti server side con il server object model che abbiamo visto in una delle prime puntate e con Link to SharePoint, client side con il client object model e con la REST API. Noi in questa puntata ci concentreremo su Link to SharePoint e quindi sulla parte bassa di questa slide. Operativamente, per lavorare con Link to SharePoint, occorre innanzitutto definire le strutture dati in SharePoint. E il mio personale consiglio è sfruttare Link to SharePoint laddove abbiamo una modellazione dei dati ben fatta e possibile, perché perché non sempre è possibile modellare i dati a priori. Ci sono applicazioni in cui dobbiamo dare ai nostri utenti la facoltà di modellare loro liberamente i dati. E a quel punto content type, list definition e quant'altro vengono definiti dagli utenti e quindi non possiamo averne un controllo a priori. In tutti quei casi invece in cui possiamo fare una modellazione a priori delle strutture dati, definire noi le site column, i content type, le list definition e le list instance che andiamo a utilizzare, allora può diventare interessante sfruttare Link to SharePoint per navigare in lettura, ma anche, questo è molto interessante, anche in scrittura, i dati che abbiamo all'interno delle nostre liste sfruttando appunto un modello di querying basato su Link. Quindi, in questo caso, l'operatività è fare il provisioning. La definizione, quindi il provisioning delle strutture dati e degli artefatti, il deployment del nostro modello, la generazione di classi che ci consentano di interrogare tramite Link to SharePoint quel modello attraverso un tool che si chiama SPMetal e che tra poco vedremo, e quindi utilizzare il modello creato sfruttando Link to SharePoint. Guardiamo quindi la parte di data modeling e querying. Per fare il modeling io devo prendere un tool che è SPMetal, appunto, che è un nome che richiama molto il tool equivalente per Link to SQL. Vi saranno molte analogie, come vedrete, tra Link to SharePoint e Link to SQL, e fornendo una serie di parametri a riga di comando, andare a generare un modello di classi che rappresenti sotto forma di ORM quello che ho all'interno di SharePoint. Vedete, per esempio, è possibile indicare il web che si vuole modellare, le credenziali da usare per accedervi, il linguaggio di output del codice da generare, il namespace, se gli oggetti che andiamo a creare debbano essere o meno serializzabili nel caso si voglia usare WCF per trasferirli e così via. Allora, per esempio, ipotizziamo di avere un sito SharePoint come è quello che vedete che stiamo usando in questi esempi, che è il DevBook SP2010 Local, all'interno del quale ho una serie di strutture dati. Poi ho un'applicazione .NET in Visual Studio dove attraverso il tool SPMetal vado a modellare i miei dati. Allora, prima di tutto il tool si trova all'interno della cartella bin di SharePoint, quindi Program File, Common File, Microsoft Shared, Web Server Extension 14, Binary, SPMetal, EXE. Gli forniamo l'URL del web che vogliamo modellare, gli forniamo, se vogliamo, il nome del file di codice da generare, se non lo forniamo ci darà come output a console il codice, quindi direi che è il caso di fornirlo, e quindi il namespace del codice che verrà generato. Infine possiamo fornire un'opzione che ci consente di avere o meno la serializzabilità di quegli oggetti che verranno creati e soprattutto, molto comodo, un file XML di parametri che istruirà il tool SPMetal su cosa modellare e cosa no, perché in un sito come quello che abbiamo appena visto noi possiamo avere decine o centinaia di liste e di content type. Non è detto che tutti debbano essere modellati con Link to SharePoint. Allora, noi con un file XML di definizione, come per esempio questo che vi sto mostrando, andremo a dichiarare cosa vogliamo modellare. Nel mio caso, io voglio modellare il sito web, rendendo tutto internal come access modifier delle singole oggetti che verranno creati. Fondamentale il namespace di questo XML, che deve essere esattamente questo perché il tool SPMetal lo comprenda. E quindi passo ad elencare quelle che sono le liste che voglio modellare. In questo caso io voglio modellare la lista DevLibContext e la lista Invoices, che abbiamo già visto nella lezione sul Server Object Model. Potrei modellare anche degli specifici content type all'interno di quella lista, quindi magari sceglierne solo alcuni tra tutti. E poi decido, per esempio, di escludere tutte le altre liste, così che vengano generate solo due strutture dati, una per i contatti e una per le fatture, ignorando tutto il resto che può esistere all'interno del sito che ho in target. Se eseguo un comando batch come quello che vi ho appena mostrato, otterrò che cosa? Un file di codice che descrive una classe DataContext che deriva da Microsoft SharePoint Link DataContext e che mi dà sotto forma di proprietà collection di tipo EntityList DT i miei dati, dove T sono delle classi che vengono generate dal tool a riga di comando per modellare, per esempio, come ho fatto il mio DevLibContact, che è il contenuto della lista di contatti, dove ogni DevLibContact è prima di tutto un item di SharePoint E quindi mi viene modellata la classe base corrispondente a quello che è il concetto di item SharePoint, con l'ID, la versione, tutte le varie informazioni tipiche, il title, tutte le informazioni tipiche di un item. Quindi ho le mie classi fortemente tipizzate che descrivono quelli che sono i miei content type, e per esempio in questo caso devlibContact viene poi declinato in due specifiche versioni che sono devlibCustomer e devlib supplier, che sono a loro volta definiti sempre all'interno del codice autogenerato da ASP.NET e che mi consentono di avere anche nel modello oggetti che descrive quelle che sono le entità di SharePoint una gerarchia, esattamente come ho a livello di contenuti. Infatti, se io vado a vedere la lista dei devlib contacts, vedrò che la mia lista, nei suoi settings, definisce il fatto che può avere un devlib contact come content type, oppure un customer o un supplier. Bene, se vado a vedere contact, contact è ricavato dal devlib contact globale che ho all'interno di site collection. Ma se vado a vedere devlib customer è derivato da contact, così come supplier è derivato da contact. Quindi il modello gerarchico dei dati che ho all'interno di SharePoint viene riprodotto all'interno del modello di classi che viene generato da ASP.NET. Bene, una volta che io ho delle classi di questo tipo, quello che mi trovo è per esempio che un devlib customer nelle sue proprietà mi andrà a esporre, per esempio attraverso la classe base, la proprietà company name, piuttosto che la proprietà country, piuttosto che la proprietà invoices, nel momento in cui io ho una relazione tra le liste di fatture e i contatti. Infatti, nel mio caso, i devlib contact sono referenziati dalle invoices con un campo di lookup. E allora il motore di ASP.NET nel generare il codice mi metterà una relazione, una proprietà di relazione tra il singolo contatto e le sue fatture. Quindi vedete, mi sta presentando un modello di rappresentazione dei dati che ho all'interno di SharePoint sotto forma di classi fortemente tipizzate e che io potrò usare come? Sfruttando il modello di querying di Link to SharePoint. In che modo? Attraverso l'oggetto LinkDataContext, che di fatto è il punto di accesso alla mia collezione di entità. Il LinkDataContext è un oggetto disposable perché internamente usa gli oggetti SP Web e SP Site, quindi dobbiamo ricordarci di farne la using o la dispose, e ci offre una serie di proprietà omologhe a quelle che, per chi lo conosce, sono disponibili per esempio in Link to SQL per avere o meno il tracking degli oggetti nel momento in cui si fanno modifiche sui dati, per avere il deferred loading delle entità correlate, e in generale per gestire il login di quello che accade, per ispezionare le query camel che vengono eseguite e gestire i conflitti di concorrenza sui dati nel momento in cui facciamo modifiche. E ci offre dei metodi per recuperare una specifica lista di dati o per inviare a SharePoint modifiche che andiamo a fare sui dati che abbiamo in memoria. Le entità che vengono generate derivano, come vi ho detto, da una gerarchia di classi che parte da una serie di interfacce di base per fornirci un approccio cosiddetto IPOCO, quindi Interface Plain Old CRL Object, e gli oggetti che vengono creati sono decorati da tutta una serie di attributi che adesso qui vi lascio solo come riferimento, non è mia intenzione entrare nei dettagli di ogni singolo attributo, ma è interessante capire che quello che viene modellato da ASP.NET nel generare il codice sono delle classi che volendo potremmo anche creare noi manualmente nel caso in cui dovessimo avere un modello di entità che vogliamo già mappare su quelli che sono i dati che abbiamo all'interno di SharePoint. EntityListDT è la classe fondamentale per accedere a una collezione di item e ci dà tutta una serie di metodi per navigarne il contenuto, per fare per esempio l'attach di un oggetto che possiamo avere serializzato e recuperato in un secondo momento, per fare la delete o la insert o la recycle degli item. Perché c'è la delete e perché c'è la recycle? Perché delete vuol dire cancellare fisicamente un item, fare recycle vuol dire metterlo nel cestino e quindi poterlo recuperare in un secondo momento. Quando abbiamo un modello di questo tipo, possiamo andare a fare delle query. E quindi, per esempio, possiamo dire che andando a creare un'istanza dell'oggetto di contesto verso uno specifico sito, che nel nostro caso è quello su cui stiamo lavorando, Vogliamo poi fare una query che dice: da tutte le invoices che abbiamo all'interno della collezione di invoices del contesto corrente, prendi quelle create dall'utente con questo nome e seleziona nel title. La query risultante ci darà una collezione di T, dove T è di tipo stringa perché sono i titoli dei documenti con quella caratteristica. Oppure io potrò scrivere una query che dice: da tutti i contatti che ho all'interno del contesto corrente in join con le fatture dove l'ID del contatto corrisponde all'ID del contatto relativo alla fattura, quindi di fatto la fattura è dello specifico contatto, estrai un nuovo tipo anonimo che mi dia l'ID del contatto, il titolo del contatto e il titolo della fattura, così da estrarre una vista che mi mette insieme quelli che sono i dati della ID, nome del contatto, nome del file di fattura. O ancora potrei sfruttare il deferred loading, per cui potrei creare il contesto, dire che voglio abilitare il deferred loading o che non voglio abilitarlo a seconda dei casi, settando a true o false la proprietà booleana deferred loading enabled. E quindi, per esempio, prendere un riferimento a tutti i contatti, sfogliare la query risultante che mi dà un elenco di una iQueryable di T dove T è un devlib contact, di ogni contatto scrivo il titolo e deferred se questo è a true oppure in place, se vado subito a richiederlo, andrò a prendere le invoices di ogni contatto e di ognuno il titolo. Quindi ho un modello d'oggetti per navigare i miei dati, dati che appunto sono fortemente tipizzati, perché tutte le proprietà sono disponibili con un approccio fortemente tipizzato, company ID, contact ID, country, come vedete sono dati fortemente tipizzati. Non solo, ma per esempio country che all'interno del sito era definito, se andiamo a vedere il content type corrispondente, come un set predefinito di possibili valori, dove country può assumere i valori Italia, America, Germania e Francia. In questo specifico caso, country viene modellato come una enumerazione di possibili valori, in modo tale da mantenere la fedeltà con il modello, tra il modello e i dati che abbiamo all'interno di SharePoint. Vi sono però dei casi in cui non possiamo fare tutto quello che vorremmo. Ad esempio, in link to SharePoint, nel definire una query, non possiamo fare delle subquery che vanno su n tabelle, perché non è un approccio esattamente uguale a quello che abbiamo nell'interrogare un modello di dati relazionale come può essere un database. Non possiamo fare delle join che non siano basate su dei campi di lookup, per esempio, perché anche questo non è supportato perché non stiamo interrogando un vero DBMS relazionale, ma stiamo interrogando SharePoint che a sua volta si appoggia a un DBMS. Nel momento in cui però abbiamo dei campi di lookup, possiamo fare delle join e questo diventa assolutamente interessante. Non possiamo per esempio fare delle query cross-site, cioè delle query tra site diversi o tra data context diversi. Non possiamo fornire funzioni matematiche o che lavorano su stringhe o date perché devono lavorare in memoria e non possono lavorare a livello di query CAML perché non, in alcuni casi non ci sono neanche i costrutti per rappresentare sotto forma di CAML quel tipo di query. E in generale bisogna prestare un minimo di attenzione al tipo di query che si fanno perché comunque dobbiamo pensare che tutto ciò che scriviamo attraverso link viene poi convertito in CAML e al di là che vi sia o meno il supporto, ma è possibile che andiamo a scrivere delle query che possono essere non particolarmente efficienti. Allora, in questi casi magari è meglio fare delle query differenti o valutare con l'opzione di monitoraggio dell'output che vi accennavo in precedenza, cioè la possibilità di settare il log del contesto corrente, ad esempio sulla console, andare a vedere qual è la query CAML che viene generata e valutare se non sia magari il caso di spezzare la query in più parti per andare a fare delle ottimizzazioni. In più, il modello previsto da Link to SharePoint ci consente anche di gestire il versioning, l'estendibilità dei nostri modelli, in modo tale che se magari un nostro utente dovesse andare a gestire con gli opportuni diritti, la modifica, quelli che sono i content type della nostra struttura dati, noi possiamo comunque gestire la situazione. Mi spiego meglio. Io ho il concetto di DevLib Contact definito come content type. Ebbene, io potrei avere un utente autorizzato a modificare quel content type. Solo che il modello che io genero, lo genero da riga di comando in Visual Studio, lo compilo nella mia applicazione, nella mia webpar, nella mia libreria che lo usa. E poi non posso rendermi conto del fatto che un utente, 6 mesi dopo che io ho rilasciato la mia applicazione, ha aggiunto un custom field alla lista o al content type che sto usando. E se io non posso accorgermene, non posso poi neanche sfruttarlo da Link to SharePoint. D'altra parte, è anche vero che se l'utente l'ha aggiunto manualmente, magari non è un campo critico ai fini di business della mia applicazione. Ma se devo essere comunque in grado di trattare quel dato, ho la possibilità, tramite un'interfaccia che mi viene fornita da Link to SharePoint, che è la iCustom Mapping, di intercettare situazioni di questo tipo e gestire il versioning delle mie entità. Come? Per esempio, andando all'interno di una classe partial che descriva una delle mie entità e dicendo che implemento quell'interfaccia in modo tale da gestire le operazioni di map from. Scusate, di map from e di map to, in modo tale che quando mi entra o mi esce una richiesta di accedere a un'entità di tipo devlib customer, io possa andare a cercare all'interno dell'SP list item che rappresenta quell'oggetto delle eventuali proprietà custom che non avevo originariamente previsto nella prima versione o nella versione autogenerata di codice disponibile all'interno del mio modello generato da SP Metal. Questo è molto interessante perché apre scenari decisamente utili e interessanti di estendibilità. Quando vado a lavorare con Link to SharePoint, però, non faccio solo query in quanto tali, ma ho anche la possibilità di eseguire le classiche operazioni CRUD, cioè create, read, update, delete sui dati. Ciò vuol dire che le entità che vado a recuperare, fortemente tipizzate e che mi rappresentano in modo fortemente tipizzato gli SP list item che ho dentro SharePoint, posso non soltanto leggerle e interrogarle con delle query, ma posso anche modificarle, fare delle modifiche massive e fare degli aggiornamenti batch sul mio database di contenuto, ovviamente attraverso l'infrastruttura di Link to SharePoint. Infatti, ogni singola entità che io ottengo, se l'object tracking è abilitato, proprietà object tracking enabled uguale a true nel contesto di Link to SharePoint, hanno uno stato attraverso la proprietà entity state che mi consente di monitorare e tenere sotto controllo il fatto che un'entità può essere stata recuperata e mai modificata, cioè unchanged, oppure da inserire, aggiornata, da cancellare, da mettere nel cestino o ormai già cancellata. E vedete, qui sono i possibili stati unchanged, to be inserted, to be updated, to be deleted, to be recycled e deleted. Vi è poi un modello, un motore di entity tracking all'interno di Link to SharePoint che tiene il riferimento weak, quindi leggero, lasco, così da non allocare inutilmente risorse, agli oggetti che vengono utilizzati e che consente a Link to SharePoint di avere sempre il quadro della situazione per sapere di tutte le entità che lui ha trattato nella sua unità di lavoro, nella sua unit of work, quali sono eventualmente da modificare, inserire, cancellare o mettere nel cestino. In questo modo, quando noi andiamo a interfacciarci con Link to SharePoint e a modificare i dati, Link to SharePoint lo sa e tramite un metodo di submit changes può confermare le modifiche sul database di contenuto, con anche la capacità di gestire la concorrenza nell'accesso ai dati. Infatti, possiamo avere del codice che recupera dal contesto corrente uno specifico item, per esempio in questo caso prendo dal contesto tutti i contatti, cerco solo quello con contact ID pari a questo valore, first or default, classica query link, e se ho ottenuto un contatto, perché la first or default restituisce il first se c'è, o il default che è null, quindi se non è null il risultato, allora potrò verificare che, per esempio, la mia entità che ho appena recuperato è unchanged, posso cambiarne una proprietà e vedere che è to be updated, fare la submit sul database di contenuto e vedere che è ritornata unchanged. Piuttosto che posso fare l'aggiunta di un item, prendendo un riferimento al contesto, creando una nuova istanza di oggetto del tipo generato da SP Metal o costruito da me nel rispetto delle regole di Link to SharePoint, e quindi fare una insert on submit del nuovo oggetto sulla mia collezione di item e quindi una submit changes per salvare. Queste operazioni potrei farle insieme, poi fare un'unica submit changes a posteriori, per cui potrei fare n insert, n update e poi un'unica submit changes che andrà in un contesto unico di unità di lavoro a fare tutte le operazioni di modifica. Così come posso fare una delete nel cestino o meno, per cui posso recuperare un contatto. Se il contatto c'è, se devo fare una recycle dirò recycle on submit, se devo fare una delete dirò delete on submit, ma comunque poi faccio di nuovo la submit changes per confermare. E appunto, come vi dicevo, vi è anche la possibilità di gestire la concorrenza. Infatti, io posso recuperare un contesto. Notate che sempre in tutti questi esempi ne faccio la using perché, come vi dicevo, il contesto è un oggetto I disposable che alloca risorse managed e unmanaged e quindi deve essere rilasciato correttamente. Quindi prendo il mio contesto, prendo tutti i contatti italiani e vado a prendere il contact ID del primo contatto italiano. Quindi modifico tutti gli item semplicemente mettendo nel loro company name una stringa che dice l'ho cambiato alle ore tali del giorno tale. Ma con un altro contesto, per simulare una situazione di concorrenza, vado anche a prendere quell'item che era il primo di tutti gli italiani e lo modifico direttamente. Così quello che accade è che all'interno di questo contesto locale io recupero un item, lo cambio e salvo, e all'interno del contesto più esterno sto cambiando in memoria gli oggetti che rappresentano le mie entità, i miei item di SharePoint, ma solo successivamente andrò a fare una submit. Di fatto creandomi un conflitto perché ciò che ho cambiato in memoria l'ho anche già confermato con un altro contesto parallelo sul DB e quindi nel momento in cui andrò a fare submit, il primo dei miei contatti italiani non sarà aggiornabile perché è già cambiato da qualcun altro prima di me. Poi quel qualcun altro sono ancora io perché sto simulando la situazione, ma questo poco conta. E quello che posso dire a submit changes non è solo fai, non è solo salva, ma è in realtà salva con una determinata politica di gestione della concorrenza, dove posso dirgli fermati subito in caso di problemi o continua in caso di problemi ad aggiornare tutto quello che riesci ad aggiornare, che è l'opzione che ho scelto in questo esempio. Così che se mi si verifica una Change Conflict Exception, eccezione di .NET specifica per la gestione dei conflitti di concorrenza, io andrò a leggere sul contesto quali sono i conflitti. E di ogni conflitto potrò valutare se si tratta di una cancellazione, cioè ciò che io sto trattando nel frattempo è stato cancellato e quindi non posso più fare nulla, piuttosto che se l'oggetto in conflitto c'è ancora, magari, visto che so che sto lavorando con degli oggetti di tipo devlib contact, vado a recuperarlo in quanto tale come devlib contact e posso poi monitorare i suoi membri in conflitto, cioè sapere una per una quali sono le proprietà che hanno qualche problema, potendone valutare il valore corrente per me, il valore originale che c'era su SharePoint quando ho recuperato quegli oggetti e il valore che c'è adesso nel content database di SharePoint dopo che qualcuno prima di me l'ha modificato. Quindi ho uno strumento completo di monitoraggio e gestione di un conflitto. Conflitto che posso poi andare a risolvere semplicemente chiamando il metodo di resolve e decidendo chi deve vincere, se devo mantenere le mie modifiche o se devo sovrascrivere le mie modifiche con quello che arriva dal database di contenuto, così da avere la facoltà di scegliere la via d'uscita da questa condizione di conflitto. Risolto il conflitto, farò una submit changes che andrà a buon fine perché terrà conto delle scelte che ho fatto per risolvere il mio conflitto. Molto, molto interessante questo aspetto e questa potenzialità di Link to SharePoint. In più, quando vado a interrogare i dati, siccome i dati vengono portati in memoria, ho delle politiche di refresh di questi dati in modo tale che posso decidere di non continuare a ricaricare in memoria i dati se sono già presenti, anche perché magari nel frattempo li ho cambiati e se non ho ancora fatto una submit changes ricaricandoli dal database di contenuto potrei perdere delle modifiche in corso, o dall'altro lato posso forzare il refresh di quei dati nel momento in cui voglio eventualmente annullare delle modifiche che ho in memoria sovrascrivendole con quello che ho sul content database. Posso quindi avere l'opzione di Keep Changes che mi consente di far vincere le modifiche lato SharePoint, ma di recepire eventuali altre modifiche che sono state fatte lato database di contenuto. Keep Current Values che fa vincere tutto quello che c'è in questo momento in memoria nel mio link to SharePoint, a discapito eventualmente di modifiche che possono essere state fatte lato Content Database, o Override Current Values che invece va a sovrascrivere i valori che ho in memoria in Link to SharePoint con quello che proviene dal database di contenuto. Come avete visto, Link to SharePoint è un modello di accesso tramite il paradigma di Language Integrated Query a quelli che sono i contenuti che ho nei content database di SharePoint, molto molto interessante perché mi offre un accesso fortemente tipizzato, mi offre una gestione della concorrenza semplificata rispetto a quello che ho normalmente nel server object model di SharePoint e se volete anche con un po' di potenziale in più per le possibilità che ho di confronto dei valori correnti, valori nel database e valori originali. E che in generale mi consente di avere un approccio nell'accesso ai dati di SharePoint fortemente tipizzato che può risultare comodo in tutti quei casi in cui ho strutture dati che raramente cambiano in termini di definizione della loro, del loro schema e che invece può essere utile accedere e trattare, con un approccio fortemente tipizzato. Io vi consiglio di valutarlo attentamente e di usarlo in tutti quei casi in cui non avete strutture dati che cambiano frequentemente, ma invece avete delle strutture dati molto stabili nel tempo, perché in questo modo l'approccio all'interrogazione sui dati è molto più simile a quello che avreste nell'accedere a un database tramite Link to SQL o Link to Entities e non dovete diventare anche esperti di CAML o di tecniche di approccio a più basso livello ai dati di SharePoint. Vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo i riferimenti ai siti che potete utilizzare per approfondire questi argomenti e vi do appuntamento alla prossima puntata.